Ventisettesima lezione, parte prima del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella prima sezione abbiamo visto il modo di considerare la donna e il legame sempre più stretto fino ad essere, a diventare identità tra il peccato originale, quindi la ribellione a Dio, la caduta, la perdita dello stato edenico. E appunto il tema della procreazione, degli aspetti sessuali e quindi appunto della generazione e via di seguito. Cosa succede nell'arco di tempo che va da Sant'Agostino a San Tommaso, cioè per quanto riguarda appunto i due autori principali del dibattito all'interno del cristianesimo fino ad arrivare al Medioevo? Sono le due autorità per eccellenza, Agostino e San Tommaso, appunto per quanto riguarda il discorso antropologico, quindi i due autori paradigmatici, per così dire, da prendere in considerazione, da analizzare per comprendere appunto il modo di considerare la donna e gli sviluppi a cui si arriva nel testo Il martello delle streghe. Per questo motivo intitoliamo questa prima parte della lezione 27esima da Agostino a San Tommaso. Da Agostino in poi, a partire da Agostino in poi e soprattutto da una certa estremizzazione delle sue posizioni per quanto riguarda il peccato originale, si impone sempre di più a tutti i livelli la convinzione che la donna e gli atti sessuali siano una macchia, e che la miglior scelta nel mondo sia quella di una vita contemplativa, cioè il rinchiudersi in un monastero, dedicarsi alla vita contemplativa. Viene considerato questo aspetto, questa concezione, come l'ideale da perseguire per eccellenza, da preferire, quindi l'ideale monastico da perseguire con forza, da preferire di contro alla vita attiva, all'impegno nella realtà quotidiana del mondo, nel mondo, nella società, nella famiglia. E questa convinzione non sarà soltanto espressione, tipica concezione del dibattito teologico, dei teologi, dei filosofi, del dibattito appunto a vari livelli, ma servirà a permeare tutta la vita quotidiana nei suoi vari e molteplici aspetti. Servirà a permeare il culto liturgico, i testi appunto liturgici, i vari trattati teologici e filosofici, in un intreccio inestricabile di riti e di dibattiti, di convinzioni popolari e dibattiti culturali, con un antifemminismo che raggiungerà toni veementi di cui non di rado ci si compiace, di cui è piena poi anche la novellistica, la letteratura del tempo, nonostante ci sia quasi contemporaneamente l'espressione, espressioni dell'amor proprio, dell'amor cortese, scusate, nonostante il modello di Maria, della Madonna come nuova Eva, madre di Gesù. Nonostante questi esempi e nonostante ci siano anche illustri esempi particolarmente significativi, paradigmatici, di mistiche, di donne dotate di particolare incidenza e di particolare appunto capacità a tutti i livelli, l'esempio e il modello che prevale è appunto quello negativo. Per prendere un esempio, nell'opera di un altro domenicano, un antecedente per così dire dei due autori del Martello delle Streghe, cioè un altro confratello dei due autori del Martello delle Streghe, e cioè Johann Nider, nei suoi testi la donna appare come una creatura diabolica, oggetto di esecrazione, appare in altri termini come colei che cede di più nella sua debolezza fisica, ma anche mentale, intellettuale, debolezza a tutti i livelli, al demonio, ai patti con il demonio e quella più propensa a instaurare appunto rapporti anche intimi con il demonio, con tutte le implicazioni sociali che questo discorso comporta, con tutte le implicazioni sul terreno della condanna della sessualità e delle inclinazioni della carne, delle brame appunto della carne, l'immagine che viene ad imporsi progressivamente appunto questa di una donna che non è soltanto inferiore all'uomo per motivi biologici, per motivi fisici. Qui basti pensare ancora una volta al modo di concepire sulla scia di Aristotele e di Galeno la donna come un uomo mancato, cioè come un essere umano che in altri termini normalmente avrebbe dovuto essere un uomo, un maschio, nascere un maschio, un uomo, però per circostanze esterne del tutto contingenti, rapsodiche, influsso del vento del sud, influsso della luna, eccetera, nasce una donna e quindi è subordinata all'uomo da un punto di vista fisico, ma è subordinata all'uomo anche per quanto riguarda l'aspetto teologico, cioè la donna viene ad essere l'erede di Eva, della tentatrice, ma non solo della tentatrice, non solo di Eva in quanto colei che ha indotto in tentazione Adamo e quindi all'origine del peccato originale, ma anche in quanto, rifacendosi ad un passo, del libro della Genesi sulla creazione, ad uno dei due racconti sulla creazione, la donna viene vista come nata da una costola dell'uomo, quindi in subordine all'uomo, dopo l'uomo. E di conseguenza viene vista non direttamente ad immagine e somiglianza di Dio, ma ad immagine dell'uomo e subordinatamente all'uomo a immagine e somiglianza di Dio, cioè quindi una creatura subordinata. Cosa accade a questo punto con questo intreccio e questo convergere di fattori, di elementi teologici, fisici e scritturistici, ma soprattutto con l'autorità, servendosi dell'autorità di Sant'Agostino ed estremizzando alcune posizioni di Sant'Agostino. Cito qui un altro passo tratto da Jacques Le Goff, Il corpo nel Medioevo, per sintetizzare quello a cui si perviene, il risultato a cui si giunge. Per Le Goff, il corpus dell'interpretazione dei testi biblici dei padri della Chiesa dei secoli IV e V, ciò significa Ambrogio, Girolamo, Giovanni Crisostomo e Agostino, è costantemente ripreso e riproposto durante il Medioevo come autorità, come espressione appunto della massima autorità della Chiesa, dell'insegnamento più genuino, veramente ortodosso del cristianesimo. Così la prima versione della creazione presente nella Bibbia viene tralasciata a profitto della seconda, più sfavorevole alla donna, al Dio che creò l'uomo a sua immagine, cioè maschio e femmina. Genesi, passo di Genesi del libro della Genesi 1, 26 e 27, i padri e gli ecclesiastici, i teologi, preferiscono la versione di Eva plasmata da Dio servendosi di una costola di Adamo. Genesi 2, 21, 24, il passo di riferimento biblico, scritturistico. E quindi per Le Goff dalla creazione dei corpi scaturisce quindi l'originaria ineguaglianza della donna. La donna è subordinata all'uomo, viene creata da una costola dell'uomo e quindi proprio per queste ragioni non è appunto uguale all'uomo. Una parte della teologia medievale segue le orme di Agostino che fa risalire la sottomissione della donna a un momento addirittura precedente la caduta. C'è quest'ulteriore estremizzazione, quest'ulteriore variante. L'umano in questo modo, cioè l'essere umano, gli esseri umani vengono ad essere scissi in due. Da una parte la parte superiore, cioè la ragione, lo spirito, l'anima sul versante maschile, la parte inferiore verrà ad essere costituita dal corpo, dalla carne e quindi soprattutto il versante femminile, caratterizzato in modo paradigmatico appunto dal versante femminile, dalle donne, dal ruolo e dall'immagine delle donne. Le confessioni di Agostino sono la narrazione di una conversione, cioè Agostino, prima di San Tommaso, la massima autorità teologica appunto all'interno del cristianesimo anche per il Medioevo. E Agostino, per comprendere le posizioni di Agostino, ancora una volta, secondo Le Goff, bisogna tener conto della sua autobiografia. Nelle confessioni, nelle famose confessioni, Agostino cosa fa? Procede con la narrazione di una conversione attraverso la quale il futuro vescovo di Ippona, cioè Agostino, racconta anche come la donna in genere e la sua in particolare abbia costituito un ostacolo alla sua nuova vita di uomo di chiesa. Quindi Agostino in questo modo avvalora, impone una visione negativa attraverso il racconto personale, la narrazione di una conversione personale, mette ancora una volta anche qui in rilievo l'inferiorità della donna, il fatto che la donna costituisce un ostacolo all'uomo di chiesa, al cristiano, cioè quindi alla realizzazione dell'uomo nuovo del cristianesimo. 8 secoli dopo, per Le Goff, Tommaso d'Aquino, vissuto tra il 1224 e 1271, si discosterà in parte, prenderà cioè le distanze in parte dal sentiero tracciato dal solco impresso da Agostino al problema antropologico, senza tuttavia ricondurre poi di fatto la donna in una prospettiva di libertà e di eguaglianza sul terreno sociale, sul terreno delle applicazioni pratiche di questo discorso. San Tommaso, imbevuto del pensiero di Aristotele, per cui l'anima è la forma del corpo, respinge e rigetta l'argomento agostiniano dei due livelli di creazione. Anima e corpo, uomo e donna, sono stati creati contemporaneamente per San Tommaso. Questa è la posizione di San Tommaso dell'Aquinate, che si serve, si rifà a monte all'autorità di Aristotele, della filosofia aristotelica e in particolare del testo del De Anima di Aristotele. Il maschile e il femminile, dunque, per San Tommaso sono ambedue sede dell'anima divina. L'anima è unita ad un corpo, l'anima è la forma del corpo, il principio attivo del corpo. Tuttavia, per San Tommaso, l'uomo dà prova di maggiore acutezza di intelletto e poi anche San Tommaso fa propria la visione biologica di Galeno e di Aristotele, per cui la donna è un uomo mancato da un punto di vista biologico, puramente biologico. L'uomo comunque per San Tommaso dà prova di maggiore acutezza di intelletto e il suo seme, qui ancora una volta seguendo le posizioni di Aristotele e di Galeno della biologia dell'epoca, della medicina dell'epoca, il seme dell'uomo è il solo che al momento della copulazione perpetua il genere umano e riceve la benedizione divina. L'imperfezione del corpo della donna, presente nell'opera di Aristotele, la donna come uomo mancato, e in quella del suo lettore medievale, Tommaso d'Aquino, spiega le radici ideologiche dell'inferiorità femminile che da originaria diviene naturale e corporea. C'è questa flessione. Tommaso d'Aquino, è vero, preserva ad ogni modo un'eguaglianza teorica tra uomo e donna, facendo notare che se Dio avesse voluto fare della donna un essere superiore all'uomo, l'avrebbe creata dalla sua testa, e se avesse deciso di farne un essere inferiore, l'avrebbe creata dai piedi. L'ha creata invece dal mezzo del suo corpo per sancire la loro uguaglianza.